Gesù nel suo santuario. Indice. Introduzione. La verità sul santuario. Scrivere su ciò che deve essere compiuto per mezzo della nascente Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Ellen G. White dichiara. Il messaggio del terzo angelo ricorda ai credenti di non distogliere la nostra attenzione dal santuario dove Cristo è entrato per fare espiazione per il suo popolo. Selected Messages Book 1, p. 67. Durante la crisi nel 1906, in cui alcuni degli insegnamenti di base degli avventisti sono stati minacciati, Ellen G. White scrive, la corretta comprensione del ministero del santuario celeste è il fondamento della nostra fede. Evangelism, p. 22. La fine dei 2300 giorni. Tra le profezie che costituiscono il fondamento del risveglio spirituale avventista tra il 1830 e 1840 fu la profezia di Daniele 8 e 14, fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà rivendicato. Ellen G. White, che è passata attraverso l'esperienza in merito all'applicazione di questa profezia, scrive, era stato dimostrato che quei giorni profetici sarebbero finiti nell'autunno del 1844 e gli avventisti, insieme al mondo cristiano, pensavano che la terra, o parte di essa, fosse il santuario. Ritenevano che la purificazione del santuario fosse la purificazione della terra con il fuoco dell'ultimo giorno, e che ciò si sarebbe verificato in occasione del secondo avvento. Cristo doveva quindi ritornare sulla terra nel 1844. The Great Controversy p. 409. Questo periodo profetico si sarebbe concluso il 22 ottobre del 1844. La delusione di chi si aspettava di incontrare il loro Signore in quel giorno è stato grande. Hiram Edson, un credente di spicco di quel tempo, conobbe questa esperienza. In un resoconto manoscritto egli esternò tutto il suo dolore. Questo resoconto dovrebbe essere letto con molta compassione da coloro che così spesso ai nostri giorni parlano con leggerezza dell'avvento. Siamo capaci di comprendere la loro disperazione. Possiamo situare noi stessi in questa storia? Considerate il suo resoconto. La giornata infine trascorse, e la nostra delusione divenne certa. Le nostre speranze e le nostre aspettative più care furono annientate, e su di noi scese uno spirito di pianto mai provato prima. La perdita di tutti i nostri amici terreni sarebbe stata niente in paragone di questo. Noi piangemmo, piangemmo fino allo spuntar dell'alba. Io meditavo nel mio cuore, dicendo che la mia esperienza dell'avvento era stata la più ricca e luminosa di tutta la mia esperienza cristiana. Se questa si era dimostrata un fallimento, che valore mai aveva il resto della mia esperienza cristiana? La Bibbia si era dimostrata un fallimento? Non esiste né Dio, né cielo, né città dalle case dorate, né paradiso? Tutto questo non sarebbe nient'altro che una favola abilmente orchestrata? Le nostre speranze e le nostre aspettative più care sono prive di fondamento? Così avevamo ben di che piangere e lamentarci, se tutte le nostre speranze più care erano andate perdute. E come ho detto, piangemmo fino all'alba. Dopo la colazione dissi ad uno dei miei fratelli, andiamo a vedere alcuni dei nostri fratelli per confortarli. Partimmo, e attraversando un campo di grano turco fui fermato circa alla metà del campo. Il cielo sembrava aperto ai miei occhi, ed io vidi distintamente, e chiaramente, che il nostro sommo sacerdote, invece di uscire dal luogo santissimo del santuario celeste per venire su questa terra il decimo giorno del settimo mese, alla fine dei 2300 giorni, In quel giorno era entrato per la prima volta nella seconda sezione di quel santuario, e che egli doveva eseguire un'opera nel luogo santissimo, prima di venire su questa terra, e che egli in quella data era venuto per le nozze, in altre parole, che egli era andato dall'anziano dei giorni per ricevere il regno, il dominio e la gloria, e che noi dobbiamo attendere che egli torni dalle nozze. E il mio spirito fu diretto al decimo capitolo dell'Apocalisse dove potevo constatare che la visione aveva parlato, e non aveva mentito. Il settimo angelo aveva cominciato a suonare, noi avevamo mangiato il libretto, che era stato dolce nella nostra bocca, ma che era diventato amaro nel nostro ventre, amareggiando tutto il nostro essere. Compresi che noi dovevamo profetizzare di nuovo. E che quando il settimo angelo aveva cominciato a suonare il tempio di Dio in cielo si era aperto, e che nel suo tempio si vedeva l'arca del suo testamento. Mentre io rimanevo così immobile in mezzo al campo il mio compagno passò oltre, fino ad arrivare ad una distanza alla quale egli non poteva quasi più fare sentire la sua voce prima di accorgersi della mia mancanza. Egli mi chiese perché mi fossi fermato così a lungo, io risposi, il Signore stava rispondendo alla nostra preghiera di questa mattina, inviando la luce riguardo alla nostra delusione. Io parlai di queste cose ai miei fratelli. Dal manoscritto non pubblicato prima della sua apparizione parziale nella Review and Herald. 23 giugno 1921. Poi seguì un attento esame della Sacra Scrittura, in particolare nell'Epistola agli Ebrei da Hiram Edson, e due dei suoi stretti collaboratori, dottor F. B. Han, e O.R. Crozier, un insegnante. Il risultato di questo studio è stato scritto da Crozier e quindi pubblicato nel Lei dei Don, una pubblicazione limitata. E poi in un numero speciale del Daymen Star, il 7 febbraio del 1846. Questa era una rivista avventista la più conosciuta e letta, pubblicata a Cincinnati, Ohio. Questa rivista ha raggiunto un certo numero di credenti avventisti delusi. La presentazione piuttosto lunga presentata dalla scrittura, ha rinnovato la speranza e coraggio ai loro cuori. Essa chiaramente dimostra che il santuario doveva essere purificato alla fine dei 2300 giorni in cielo e non in terra, come abbiamo creduto in precedenza. In una dichiarazione scritta il 21 aprile 1847 Ellen White, in concordanza con articolo di Crozier sulla questione del santuario, dichiara: il Signore mi ha mostrato in visione. Più di un anno fa, che il fratello Crozier possedeva la vera luce, riguardo alla purificazione del santuario, eccetera, e che era il suo desiderio che il fratello Crozier esponesse la concezione che egli ci ha data nel Day Star Extra del 7 febbraio 1846. Io mi sento pienamente autorizzata dal Signore a raccomandare questo extra a tutti i santi. A Word to a Little Flock, p. 12. In un secondo momento, essa parla sul rapido sviluppo e comprensione della dottrina dopo la delusione subita. L'anno 1844 fu un periodo di grandi eventi, davanti ai nostri occhi attoniti si aprì la verità sulla purificazione del santuario in cielo, permettendo al popolo di Dio rinnovare la loro relazione con Dio sulla terra. 13. 1889, Published in Councils to Writers and Editors, page 30. La verità ristabilita mediante la testimonianza dello Spirito Santo. Le visioni date a Ellen White hanno confermato la solidità della posizione che una fase importante del ministero di Cristo nel santuario celeste, è stato rivelato dopo il 22 ottobre 1844 e non prima. A poco, L'ampiezza e profondità del soggetto è stata aperta davanti ai credenti dell'Avvento. Ricordando le esperienze degli anni passati, essa ha ricordato gli studi e le testimonianze manifestate mediante la guida divina. Molti dei nostri fratelli non si rendono conto con quale fermezza è stata stabilita la nostra fede. Mio marito, l'anziano Joseph Bates, padre Pierce, il pastore Hiram Edson e altri, che erano perspicaci, nobili e leali, furono annoverati tra i primi che dopo la crisi del 1844 hanno cercato la verità come si cerca un tesoro nascosto. Mi riunivo con loro e studiavamo e pregavamo ardentemente. Spesso restavamo insieme e studiavamo la parola di Dio per tutta la notte. Pur di scoprire il giusto significato, ci siamo incontrati ripetutamente per studiare la Bibbia, allo scopo di insegnarla agli altri. Quando studiavamo e arrivavamo a un punto cruciale dello studio, ci fermavamo perché non potevamo fare di più. Allora lo Spirito del Signore veniva sopra di me ed ero rapita in visione, e mi era data una chiara spiegazione dei passaggi che stavamo studiando, con istruzioni sul modo di lavorare e insegnare con efficacia. Questa luce ci fece comprendere le Scritture riguardo alla missione di Cristo e il suo sacerdozio. Da allora una sequenza di verità si è estesa da questo tempo fino al momento in cui entreremo nella città celeste di Dio. In quel momento mi fu tutto chiaro e diedi agli altri le spiegazioni che il Signore mi aveva rivelato. Selected Messages, Book 1, P. 206,207. La consapevolezza che Cristo è entrato nel luogo santissimo del santuario celeste per iniziare il suo ministero di chiusura in nostro favore, caratterizzata nel servizio del santuario osservato da parte di Israele, riempie di gioia i cuori dei nostri pionieri avventisti. La verità biblica è chiara, così grande, così vitale, che era difficile intuire che su di loro si posarono le responsabilità di impartire questa luce per gli altri. Sulla posizione riguardo la certezza, Ellen G. White scrive: la nostra fede deve essere stabilita alla luce della verità che ci è stata data. In quel momento commettevamo un errore dopo l'altro, finché i ministri e i medici non ci abbiano portato le nuove dottrine. Vorremmo studiare la Scrittura con molta preghiera, e che lo Spirito Santo ci guidasse alla verità. A volte intere notti abbiamo dedicato in preghiera per scoprire ciò che non abbiamo ancora capito. I gruppi di uomini e donne devoti si sono riuniti per questo scopo. Il potere di Dio sarebbe venuto su di me per rivelarmi con chiarezza ciò che è la verità e ciò che è errore. Quando i punti della nostra fede sono stati stabiliti, allora i nostri piedi hanno trovato un solido fondamento. Ogni particolare conosciuto abbiamo accettato sotto la guida dello Spirito Santo. Le altre spiegazioni avrei ricevuto durante altre visioni che in futuro avrei ricevuto. Mi sono state date varie illustrazioni delle cose celesti e del santuario, in modo che la luce splendente scese su di noi. Sappiamo già che la questione di santuario si basa sulla giustizia e verità. Gospel Workers, pp. 302,303. I pionieri del movimento hanno visto che la verità è la base del santuario, è la base dell'intera struttura della dottrina avventista. Nel 1850, James White ha pubblicato le parti essenziali della prima presentazione del tema esposta da W.R.L. Crozier, e lo commentò dicendo: il tema del santuario deve essere attentamente esaminato, in quanto è la base della nostra fede e della speranza. E Advent Review, Special Combined Number. Il santuario e il sabato. Durante una visione data a Ellen White, il 3 aprile 1847 riguardo al santuario celeste, fu confermata la verità sul sabato. Essa scrive, improvvisamente sentimmo un profondo desiderio di pregare, e mentre stavamo pregando lo Spirito Santo scese su di noi. Eravamo molto felici. Ben presto mi allontanai dalle realtà terrene, e venni rapita in visione nella gloria di Dio. Vidi un angelo che volava rapidamente verso di me per accompagnarmi dalla terra verso la santa città. La vidi un tempio, vi entrai, e attraversando una porta mi ritrovai davanti alla prima cortina. Questa cortina fu sollevata ed entrai nel luogo santo. Vidi l'altare dei profumi, il candelabro con 7 lampade e la tavola dei pani di presentazione. Dopo avermi mostrato la gloria del luogo santo, Gesù sollevò la seconda cortina ed entrai nel luogo santissimo. Vidi l'arca che era ricoperta di oro puro. A ogni estremità dell'arca c'era un cherubino con le ali distese. I loro visi erano rivolti uno verso l'altro, e guardavano verso il basso. In mezzo agli angeli c'era un turibolo d'oro. Sopra l'arca, dove c'erano gli angeli, c'era una luce splendente che sembrava come il trono in cui abita Dio. Gesù era accanto all'arca e quando le preghiere dei santi salivano fino a lui, l'incenso fumava nel turibolo ed egli offriva queste preghiere al Padre insieme al fumo dell'incenso. Nell'arca c'era un recipiente d'oro con la manna, il bastone fiorito di Aronne e le tavole di pietra simili a un libro. Gesù le aprì e vidi i 10 comandamenti scritti con il dito di Dio. Su una tavola ce n'erano 4 e sull'altra 6. I 4 sulla prima tavola risplendevano più degli altri 6, ma il quarto, il comandamento del sabato, risplendeva più di tutti, perché il sabato era stato messo da parte per essere celebrato in onore del santo nome di Dio. Il sabato risultava splendente, circondato da un alone luminoso. Vidi che il comandamento del sabato non era stato inchiodato sulla croce. Se lo fosse stato, anche gli altri 9 sarebbero stati e noi avremmo potuto trasgredirli tutti, compreso il quarto. Vidi che Dio non aveva cambiato il sabato, perché Dio stesso non cambia. Early Writings, pp. 32-33. Il santuario sotto la critica. Coloro che hanno accettato le affermazioni vincolanti della legge di Dio, e si misero a osservare il giorno del sabato, come stabilito nella legge di Dio, hanno incontrato una forte opposizione. Di questo e le relative motivazioni Ellen G. White scrive. Furono fatti numerosi e intensi sforzi per abbattere la loro fede. Nessuno però poteva fare a meno di rendersi conto che se il santuario terrestre era una rappresentazione, o un modello di quello celeste, la legge collocata nell'arca del patto sulla terra era una trascrizione di quella celeste, la legge collocata nell'arca del patto sulla terra era una trascrizione di quella che si trovava in cielo. L'accettazione della verità relativa al santuario celeste implicava il riconoscimento delle esigenze della legge di Dio e l'obbligo dell'osservanza del sabato del quarto comandamento. The Great Controversy, p. 435. Non c'è da stupirsi che negli anni successivi, la verità sul santuario ha provocato la spaccatura tra i membri di Chiesa Cristiana Avventista. Gli anziani Snook e Brinkerhoff, operatori di conferenza a Iowa, si sono ritirati a metà del 1860, D. M. Carrigt, un ministro influente, sostenuto da entrambi operatori sanitari e ministeriali, ha lasciato la Chiesa, rinnegando la fondamentale dottrina. E proprio a causa di questa situazione Ellen White scrisse alla Chiesa le parole d'avvertimento il 20 novembre 1905. Mi rivolgo ai missionari e ai ministri che hanno accettato i sofismi scientifici e favole ammalianti contro i quali siete stati avvertiti, che le vostre anime sono in pericolo. Il mondo, come anche gli avventisti, deve sapere che sopra di loro grava un grave pericolo. Dio chiama a ravvedersi tutti quelli che hanno accettato queste illusioni che distruggono l'anima. Se il Signore è Dio, seguitelo. Satana, con tutto il suo esercito, è pronto per la battaglia. Soldati di Cristo, adunatevi attorno alla bandiera insanguinata di Emanuele. Nel nome del Signore, non aderite alla bandiera del principe delle tenebre, ma sottomettetevi al principe del cielo. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Leggete la vostra Bibbia. Avendo ricevuto la guida divina, vi presento questa verità, perché il tempo è vicino e i poteri ingannevoli delle agenzie sataniche stanno diventando sempre più potenti. Da un parte è Cristo, cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, dall'altra parte è Satana, che esercita il suo potere per ingannare i forti di questa terra con sofismi spiritiche, al fine di soffocare la verità di Dio e occupare le menti degli uomini con le favole. Satana sta cercando continuamente di confondere le menti degli uomini riguardo al santuario, degradando la splendida verità di Dio e il ministero di Cristo, pianificate per la nostra salvezza. Egli, con il suo potere, rimuove dai cuori dei credenti la verità, insinuando le fantastiche teorie appositamente inventate per annullare la verità dell'espiazione e distruggere la nostra fiducia nella sacra verità, compresa quella del terzo angelo. Così facendo, egli ci priva dalla nostra fede nel messaggio che è fondamentale per il nostro carattere e la nostra opera. Special Testimonies, Series B, Number 7, pp. 16,17. Fu nel contesto di questa crisi panteistica che Ellen White, presente alla sessione della Conferenza Generale del 1905, dichiara a noi oggi quanto segue. In futuro, gli inganni satanici di ogni genere si moltiplicheranno, ma noi dobbiamo rimanere saldi nella fede. Vogliamo diventare solidi pilastri per la costruzione della nostra Chiesa. Non un perno deve essere diverso da quelli che il Signore ha stabilito. Il nemico porterà in mezzo a noi false dottrine, come quella che il santuario non esiste. Questo è uno dei punti cruciali su cui si deve basare la nostra fede. Dove troveremo la salvezza se non nella verità che il Signore ci ha presentato 50 anni or sono? Councils to Writers and Editors, p.53. La veduta panteistica così ardentemente sostenuta da alcuni, dichiara Ellen White, ci allontana da Dio, e invalida la verità del santuario. Special Testimonies, Serie B, numero 7, p. 16. Più o meno nello stesso periodo, uno dei nostri ministri, lo identifico come anziano G. Virgola, ci ha spiegato che Cristo, dopo aver terminato il suo ministero sulla terra, è salito nel cielo e si presentò al Padre nel luogo santissimo. Pertanto, fino al 22 ottobre 1844 non vi era alcuna entrata nel luogo santissimo del santuario celeste come abbiamo inizialmente creduto e insegnato. Questi due concetti, entrambi i quali hanno colpito alla dottrina del santuario, come abbiamo creduto Ellen White più volte per fare riferimento alla solidità e l'integrità di questo punto di fede. Nel 1904 ha scritto: «Nessun figlio di Dio dovrebbe mai, sia con parole sia con gli atti, dubitare per quanto riguarda la personalità distinta di Dio, o per quanto riguarda il santuario e il suo ministero. Tutti i cristiani hanno bisogno di conoscere la verità sul santuario. Dio non vuole che le parole provenienti dalle labbra umane possano diminuire la convinzione del nostro popolo sulla verità che concerne il santuario celeste, e che il modello di questo santuario è stato costruito su questa terra. Il Signore desidera che il suo popolo familiarizzi con questo modello, e si ricordi che è una fedele copia del santuario celeste, dove egli presiede. Dobbiamo costantemente pregare e studiare la parola di Dio al fine di comprendere e accettare questa verità. E. G. White, Letter 233, 1904. Argomenti biblici sostenuti nel modo improprio. Parlando degli scritti dell'anziano G., riguardo la verità sul santuario, Ellen White dice: da tempo sto supplicando il Signore per ottenere forza e saggezza che mi consentono di riprodurre gli scritti delle testimonianze che furono confermate nella fede e nella storia iniziale del messaggio. Dopo l'anno 1844 il popolo ha ricevuto una nuova luce e ha camminato in questa luce, e quando si levavano degli uomini che pretendevano di aver ricevuto una nuova luce, presentando le loro pretese comunicazioni fantastiche riguardanti svariati argomenti delle sacre scritture, in questi casi, per mezzo dell'azione dello Spirito Santo, ci pervenivano delle testimonianze specifiche su questi determinati argomenti, che rendevano inoffensivo l'influsso di tali comunicazioni, come ad esempio, quelle che sta insinuando l'anziano G nelle sue predicazioni. Questo riferimento fa allusione a insegnamenti sulla questione del santuario, in contraddizione con quelli sostenuti dagli avventisti del settimo giorno. Questi insegnamenti discordanti negavano l'adempimento della profezia nel 1844, e non riconoscevano il ministero di Cristo nel giudizio investigativo. Questo poveretto sta lavorando palesemente contro la verità che lo Spirito Santo ha confermato. Quando la potenza di Dio testimonia la verità, essa rimane sempre verità. Non bisogna soffermarsi sulle supposizioni che sono in contrasto con la luce che Dio ha dato. Si leveranno uomini con interpretazioni delle scritture che per loro sono verità, ma che, in effetti, non sono la verità. La verità per questo tempo ci è stata data da Dio come fondamento della nostra fede. Egli stesso ci ha insegnato che cos'è la verità. Uno dopo l'altro si leveranno con una nuova luce, ma questa luce può essere in contraddizione con la luce di Dio, perché essa non proviene dallo Spirito Santo. Alcuni, durante la loro vita passano attraverso delle esperienze raggiungendo quel grado di maturità consolidata nella verità ricevuta. Il Signore generosamente ha risparmiato la loro vita varie volte, affinché ripetano fino alla fine dei loro giorni, l'esperienza vissuta, così come l'Apostolo Giovanni lo fece fino alla fine della sua vita. E i pionieri che sono caduti sotto la morte dovranno parlare attraverso la ristampa dei loro scritti. Mi fu mostrato che in questo modo le loro voci saranno ascoltate. Essi daranno la testimonianza di ciò che costituisce la verità per i nostri giorni. Noi non possiamo accettare le parole di chi arriva con un messaggio che contraddice i punti importanti della nostra fede. Essi riuniscono vari brani della scrittura come prova della loro teoria. Ciò è stato fatto più e più volte nel corso degli ultimi 50 anni. E mentre le scritture sono la parola di Dio, esse vanno rispettate, è un grave errore applicazione di esse, se tale applicazione muove un punto del fondamento che Dio ha sostenuto durante questi 50 anni. Chi applica erroneamente le scritture, non conosce la meravigliosa dimostrazione dello Spirito Santo, non apprezza la forza e il vigore dei messaggi dati al popolo di Dio. Le prove esposte dall'anziano G. non sono affidabili. Qualora si accetterebbero, verrebbe distrutta la fede del popolo di Dio nella verità che ci ha reso quello che siamo. Dobbiamo essere decisi su questo argomento, poiché i punti che lui cerca di provare mediante le scritture, non sono corretti. Essi non dimostrano che l'esperienza passata del popolo di Dio fu un errore. Abbiamo ricevuto la verità. Siamo stati guidati dagli angeli di Dio. La verità sulla presentazione del santuario celeste ci fu data sotto la guida dello Spirito Santo. Quelli che non partecipano alle caratteristiche della nostra fede e non ne fanno parte, lo dimostreranno con un silenzio eloquente. Dio non si contraddice mai. Le prove bibliche sono male interpretate se le si forza a testificare quello che non è verità. Ci sarà sempre qualcuno pronto a divulgare quello che pretendono essere una grande luce. Noi, però, dobbiamo difendere le nostre origini. Selected Messages BK 1. pp. 160-162. La realtà celeste confermata nelle Sacre Scritture. Ripetutamente troviamo nelle Sacre Scritture le dichiarazioni di Ellen White fatte sul Santuario Celeste, sui suoi arredi e sul suo ministero. Una di queste è stata scritta nel 1880 quando parla dell'esperienza dei credenti dell'Avvento in seguito alla Grande Delusione. Durante le loro indagini, hanno appreso che il santuario terreno, costruito da Mosè per ordine di Dio, secondo il modello mostrato sul monte, doveva raffigurare il tempo presente, in cui sono stati offerti doni e sacrifici, che entrambi erano modelli delle cose nei cieli, che Cristo, un grande sommo sacerdote e un ministro del santuario e del vero tabernacolo, costruito da Dio e non da uomo. Il santuario celeste, in cui ministra Gesù a nostro favore, è originale, ed è più grande da quello costruito da Mosè. Lo splendore incomparabile del tabernacolo terreno riflette visione umana sulla gloria del Tempio celeste, dove Cristo ministri per noi davanti al Padre. Come il santuario sulla terra aveva due luoghi, Santo e Santissimo, così, anche nel santuario celeste vi sono due. L'arca contenente la legge di Dio, l'altare dei profumi e altri strumenti di servizio si trovano in una delle camere. Durante una visione, all'apostolo Giovanni, fu permesso di entrare in cielo, dove vide il candelabro e l'altare d'incenso, e come il tempio di Dio fu aperto, vide anche l'arca del suo testamento. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni, sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio. Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo, e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Apocalisse 4:5, 8:3, 11:19. Coloro che cercavano la verità, la trovarono attraverso l'esistenza del santuario celeste. Mosè costruì il santuario terreno sul modello che gli fu mostrato. L'apostolo Paolo dichiara che quel modello è stato fatto sull'esempio di quello esistente in cielo. Spirit of Prophecy, volume 4 pp. 260-261. In precedenza Ellen White parla con enfasi dell'arredamento. Mi fu anche mostrato un santuario sulla terra che aveva due stanze. Assomigliava a quello che avevo visto in cielo e mi fu detto che era la sua copia. Gli arredi della prima stanza del santuario terreno erano come quelli della prima stanza di quello del cielo. La cortina era sollevata e guardando verso il luogo santissimo vidi che gli arredi erano gli stessi del luogo santissimo del santuario del cielo. Early Writings, pp. 252-253. L'arca e la legge nel santuario celeste. In diverse occasioni, tra cui durante il sermone a Orebro, In Svezia nel 1886, EGW ha parlato, e scritto, dell'arca che si trova nel santuario celeste. Il mio avvertimento per voi è questo, non lasciatevi influenzare contro i comandamenti di Dio. La legge, scritta da Dio è la stessa che è nel cielo. L'uomo può calpestare la sua copia qui sulla terra, ma non può fare niente contro quella che è conservata nell'arca di Dio in cielo, ed essa è la sede della misericordia. Gesù si trova davanti all'arca, da dove intercede per l'uomo. Ellen G. White Comments, SDA Bible Commentary, volume 1, p. 1109. Per quanto riguarda il santuario celeste, nel 1903, Ellen White scrive: potrei dire molto sul santuario, sull'arca che contiene la legge di Dio, sul coperchio dell'arca che è la sede di misericordia, sugli angeli posti sui due lati dell'arca e su altre cose connesse con il santuario celeste, come il grande giorno di espiazione, o sui misteri del cielo, ma le mie labbra sono state sigillate. Non ho inclinazione necessaria per farlo. Ellen G. White Letter 253, 1903. La delusione subita influisce ancora sulla vitale verità. È evidente che il nostro avversario, Satana, cercherà di turbare la fede del popolo di Dio in questi ultimi giorni riguardo al santuario. Ellen White scrive: il Salvatore predisse che negli ultimi giorni sarebbero apparsi falsi profeti per trarre i discepoli dietro di loro, che i fedeli, in questo momento di pericolo dovrebbero aggrapparsi alla verità esposta nell'Apocalisse, anziché cercare errori dottrinali in modo specioso, cosa che li condurrà all'inganno. Mentre il Signore risalta ogni vero sentimento, Satana, invece, con una spiccata abilità confonde e inganna le anime nel modo subdolo, al fine di rovinare la fede del popolo di Dio e per scoraggiarli. Come in cielo, anche sulla terra egli tenta di dividere il popolo di Dio in questa ultima fase della storia di questa terra. Egli cerca dissenso, suscita contese e le discussioni, rimuove, se possibile, i vecchi punti di riferimento della verità dati al popolo di Dio, cerca di far apparire il Signore come un ingannatore, come se egli stesso si contraddisse. Quando Satana appare come un angelo di luce, prende le anime nel suo laccio per ingannarli. Gli uomini che fingono di essere stati istruiti da Dio, adotteranno le teorie fallaci, e con i loro insegnamenti fasulli, porteranno la gente in deliri satanici. Una volta egli si introduce come un angelo di luce, non gli mancherà l'occasione di presentare le sue menzogne. Questi falsi profeti faranno tentativo di ingannare molti, portandoli ad accettare false teorie. Molti passi delle scritture saranno applicati erroneamente in modo tale che le false teorie apparentemente si baseranno sulle parole che Dio ha parlato. La preziosa verità sarà presentata nel modo errato. Questi falsi profeti, che affermano di essere seguaci di Dio, si serviranno delle false teorie per sminuire la verità. Alcuni di loro che in passato hanno onorato il Signore, si allontaneranno dalla verità per difendere i falsi insegnamenti, inclusa la questione di santuario. Manuscript 11, 1906. Emphasis supplied. Poche settimane più tardi, EGW ha aggiunto queste parole sull'importanza di una corretta comprensione di questa verità. So che la questione riguardo al santuario si trova nella verità la quale abbiamo conosciuto molti anni prima. È il nemico che dirotta le menti su un terreno pericoloso. Lui è contento quando coloro che conosce la verità, assorbono le false teorie che non hanno alcun fondamento biblico. Le scritture così utilizzate, sono applicate nel modo sbagliato, perché non hanno sono fondate sulla verità. Gospel Workers, P.303. Con lo sguardo fisso sul santuario. In nessun momento dobbiamo perdere di vista importante lavoro che si sta svolgendo nel santuario celeste. Il mio consiglio è seguente. Come popolo, dobbiamo essere sinceri studenti della profezia, non dovremmo abbandonare lo studio finché non comprenderemo la questione del santuario, di cui parla sia il libro di Daniele sia di Giovanni. Quest'argomento getta grande luce sulla nostra posizione attuale, e sul nostro operato, e ci dà la prova inequivocabile di ciò che Dio ci ha presentato nelle nostre esperienze passate. Questo soggetto spiega la nostra delusione nel 1844, mostrandosi che non il santuario terreno doveva essere purificato come avevamo supposto, ma che Cristo è entrato nel luogo santissimo celeste per svolgere lì il suo ministero sacerdotale, in adempimento di ciò che dice Angelo al profeta Daniele, fino a 2300 giorni il santuario sarà purificato. La nostra fede in riferimento ai messaggi del primo, secondo e il terzo angelo, deve essere corretta e intaccabile. Anche se i padroni del male tentano di distruggere le fondamenta della nostra fede, dobbiamo resistere a non cedere. Uniti, dobbiamo difendere la verità contro tutti quelli che si sono alleati con il nemico e il suo esercito. Studiando diligentemente le scritture, possiamo imparare molto su come stanno veramente le cose. Il popolo di Dio deve avere gli occhi fissi sul santuario celeste, dove il ministero finale del nostro grande sommo sacerdote sta andando avanti, dove egli intercede per il suo popolo. Evangelism, pp. 222-223. Il piccolo libretto. Fatta eccezione per un paio di note e questioni di studio che seguono ogni capitolo, il materiale che segue proviene esclusivamente dalla penna di Ellen G. White, tratto dai libri Patriarchi e Profeti e Il Gran Conflitto, compreso alcuni brani tratti da diverse pubblicazioni dell'autrice. Come la maggior parte dei lettori sono in possesso di libri di Ellen G. White, potrebbe sembrare inutile includere parti di capitoli immediatamente rilevanti concernenti il Cristo nel suo santuario. E. White Trustee.